Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Allora, è stato molto bello questa mattina stare alla presenza del Signore e credo che dobbiamo prenderci più gusto, perché ovviamente più siamo aperti, più ci disponiamo alla lode, più Dio siede sulle lodi del suo popolo. E quando si siede Dio nella nostra vita, allora sicuramente è una compagnia molto edificante, per non dire stravolgente, e riusciamo veramente a cogliere delle cose che normalmente non saremmo in grado di cogliere. Quindi è importante sviluppare questa dimensione non soltanto quando lodiamo, lo dico sempre, ma anche quando siamo nella nostra vita quotidiana, al di là di quanto seccanti siano le nostre incombenze, rassettare, pulire, ordinare in generale, che sia computer o che sia una stanza o che sia l'armadio, che sia, c'è sempre la necessità di vivere tutto questo alla presenza, con la coscienza che Dio è in quei momenti, in quelle situazioni. Quindi attenti a non trasferire poi il nostro bisogno di pace nell'obiettivo che stiamo sviluppando. Ecco, Dio è sempre la sorgente della nostra pace. E poi in questa pace poi ci possiamo anche affannare a fare delle cose, correre a destra e a sinistra, cercare di fare mille cose, ma non per avere pace, perché la pace è sempre Cristo in noi. Quindi ogni tanto, se ci lasciamo prendere la mano da qualunque attività più o meno costruttiva, è importante fermarsi, stare un attimo a respirare e dire: Signore, tu sei la mia pace. Ecco, questo vi suggerisco ogni tanto nella vostra vita forsennata, ogni tanto un poco tra impegni, tra situazioni di ogni genere, bambini ai quali abbiamo sentito è importante dare una priorità. Ecco perché spesso noi lasciamo i bambini e soprattutto quelli nella prima età, nei primi 18 mesi, e li lasciamo magari a un robot, non è un androide, tra poco magari ci saranno le balie elettroniche, cioè che canteranno le ninne nanne, i bambini, insomma, penso che già saranno state sperimentate, tra poco arriveranno, ecco, però, ecco, oppure anche sentivo ieri che stanno sviluppando la robotica nel campo dell'autismo, ecco, però io mi chiedo se un bambino autistico non abbia bisogno invece di sentire una empatia, una sensazione di amore che venga da un essere umano, non da una macchina. Dicevo, purtroppo nell'era informatica in cui siamo sembra quasi che le soluzioni, l'amore, i risultati ci debbano venire sempre di più dai bit, un bit, due bit, o da un codice binario, da algoritmi di vario tipo e di varia natura che servano in qualche modo ad aiutare l'essere umano. Però Dio ci ha creato proprio con una necessità, con un bisogno di amore che deve essere soddisfatto primariamente da Lui, e questo non lo possiamo assolutamente escludere. Infatti tante persone che non incontrano questo amore profondo alla fine possono vivere anche degli amori umani, possono vivere delle dimensioni di relazione affettiva, ma nel profondo sentire questo bisogno grande. Ecco, ma poi oltre questo amore grande che abbiamo bisogno di sentire e del quale siamo amati così senza misura e senza condizioni, un amore incondizionato e smisurato, dal quale abbiamo bisogno di attingere ogni mattina e ricaricarci, ecco, come i nostri cellulari, metterci nella spina dell'amore di Dio e sentire questa ricarica che ci rigenera e ci rifà guardare al futuro senza paura. Ecco, poi abbiamo bisogno anche di un amore relazione, abbiamo bisogno di coccole, abbiamo bisogno di abbracci, e io credo non soltanto quando siamo bambini in una maniera particolare, e spesso tante volte la nostra storia di genitori anaffettivi, incapaci di trasmettere magari l'amore, ci ha segnato, ma proprio per questo noi abbiamo bisogno di imparare ad essere affettuosi, ad essere comunicativi, ad essere accoglienti, ad essere capaci proprio di dare, come Dio ci dà questo amore, di darlo anche in maniera pratica, in maniera relazionale alle persone che sono intorno a noi. E questa mattina brevemente c'era una parola che risuonava nella mia mente, e questa parola è una parola che in qualche modo tante volte genera delle reazioni strane nella nostra vita, o in un senso o nell'altro. Questa parola è lavoro. Mamma mia, che cosa genera questa parola? Io, guardando ognuno di voi, diciamo, scattano delle reazioni diverse, perché il lavoro sicuramente, come ci ricorda la Costituzione, è un diritto, ma è anche un dovere. Ci sono questi aspetti di questo modo di essere che in qualche modo è nato anche con il peccato originale, cioè nel senso che la conseguenza della caduta dell'uomo ha determinato il fatto che dovesse procurarsi da mangiare, dovesse procurarsi un sostentamento, dovesse non vivere più in quella situazione di beatitudine, veramente dove Dio era il tutto e dove Dio realmente colmava tutte le necessità spirituali, mentali e fisiche. In Eden più o meno era così, diciamo, ed è quello che poi ritroveremo in una maniera assoluta quando saremo con Dio. Ma intanto poi siamo stati calati in una realtà visibile, e sebbene realmente siamo stati liberati dalle maledizioni della legge, siamo stati liberati dalle maledizioni del peccato originale, diciamo che il lavoro rimane un aspetto presente nella nostra vita. E il lavoro sicuramente è un aspetto necessario per la sopravvivenza, e naturalmente riguarda la dimensione umana, riguarda la dimensione, diciamo, quotidiana. E nella definizione, credo, della Treccani, dice: più comunemente si definisce lavoro l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque ottenere un prodotto di utilità individuale o generale. Ecco, quindi il lavoro naturalmente ci permette di vivere, e Dio ci ricorda però che noi lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare, perché tante volte la dimensione con cui il lavoro ci coinvolge è così forte che sembra diventare l'unico scopo della nostra vita. Ma questa mattina, più che del lavoro secolare, del lavoro umano, che noi speriamo sempre di avere proprio per non avere la fuga dei cervelli e proprio per non vedere questo spostamento di tante persone che sono andate a lavorare fuori perché non hanno qui il lavoro, ma come cristiani siamo stati chiamati anche a un lavoro di carattere spirituale, cioè Dio ci ha presi veramente, ci ha assunti nella sua impresa, e in qualche modo abbiamo bisogno di comprendere come, mentre stiamo lavorando per sopravvivere, per vivere più o meno agiatamente, più o meno con delle entrate di un certo livello, nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che nella prospettiva di Dio ognuno di noi è un operaio. un operaio dell'ultima ora, magari, ma è un operaio chiamato a impegnarsi, chiamato a servire Dio negli uomini, e tant'è vero che la scrittura ci sottolinea che anche quando facciamo il lavoro secolare o umano, lo dovremmo fare come? Attraverso il Signore, non dobbiamo fare in una maniera, diciamo, quasi dissociata, come a dire, completamente forzata o completamente in ribellione, se potessi ammazzerei il mio principale o cose del genere, ecco, ma lo dovremmo esplicitare anche trasferendo il nostro essere credenti nella dimensione del lavoro, quindi servendo gli altri come servendo al Signore. Però dico, oltre questo che è un lavoro spirituale pure, perché è, come a dire, vivere il nostro essere cristiani nelle manifestazioni più pratiche, nelle manifestazioni della puntualità. Quando siamo al lavoro cerchiamo di essere puntuali, cerchiamo di fare quello che nel massimo delle nostre possibilità, cerchiamo di rispondere alle aspettative dei nostri datori di lavoro, o se in qualche modo siamo noi i nostri datori di lavoro, cerchiamo di fare quello che abbiamo progettato in una maniera, non dico eccellente, ma in una maniera soddisfacente. Ma è importante, questa mattina Dio ci vuole ricordare che al di là del lavoro che stai facendo o non facendo, di quanto ti prende, di quanto ti impegna, sei stato assunto nell'impresa celeste per vivere e operare anche nella dimensione della progettualità di Dio, che in qualche modo, oltre a volerti fare sopravvivere, anzi, la scrittura dice che chi non vuole lavorare non deve neanche mangiare, quindi non stiamo parlando che il lavoro umano, pur essendo una maledizione, è una cosa da scartare, ma anzi da vivere, perché è un senso di responsabilità, è una modalità con cui noi ci sentiamo impegnati, non solo nei nostri confronti, ma fondamentalmente nei confronti delle persone che dipendono da noi, quindi della nostra famiglia, dei nostri figli. E allora spesso il lavoro è un modo, come dicevamo, per provvedere loro. E allora dicevo, ma c'è un lavoro spirituale? Voglio leggere un versetto, così, tra tanti, che mi fa vedere qualcosa. Ecco, se voi leggete il Vecchio Testamento, la parola lavoro, ecco, se andate nella ricerca biblica e mettete lavoro, vedrete che vi verranno un sacco di riferimenti, un sacco di versetti dove ovviamente si lavora, cioè dove il lavoro è una dimensione continua, costante dell'essere umano, della vita dell'essere umano. E a proposito di questo mi viene in mente un grande lavoratore, il quale era un politico della sua era, diciamo, serviva il re Artaserse, che nome strano, Artaserse. E questo politico, che in qualche modo discendente dagli ebrei, eccetera, eccetera, lui a un certo punto aveva iniziato come coppiere alla corte proprio di questo re, e poi era diventato Neemia. E a un certo punto, da uomo politico un poco diverso, ecco, perché gli uomini politici tante volte fanno lavorare gli altri, lui invece, come uomo politico serio, ecco, comprendendo che la politica è servizio, lui si era messo a disposizione per il popolo ebreo, e voi sapete che viene ricordato in maniera particolare per la costruzione, la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. E lì, ovviamente, in questa impresa ci fu una grande difficoltà, un grande travaglio, ed è importante sapere e ricordare che quella immagine caratteristica che vede Neemia, con un braccio combattere e con l'altro lavorare, ecco, io non so come potesse fare, perché qua se c'è qualche manovale, qualche cosa, operaio, c'è, dico, mi deve spiegare come si fa a lavorare con un braccio solo a combattere con gli altri. Magari se uno sta lavorando con la pala, ogni tanto può prendere la pala di qua e può dare un colpo di pala al proprio nemico. Ecco, però una costruzione opposta da grandi nemici, una costruzione in cui realmente se il male vuole che siamo disoccupati, sicuramente ancora di più il diavolo vuole che siamo disoccupati nel regno di Dio, cioè che non ci affatichiamo, che non prendiamo seriamente e che in qualche modo la nostra produttività, se così la possiamo chiamare, spirituale, sia proprio scarsa, deficitaria. E quindi quello che dobbiamo costruire, quello che Dio ci ha portato, ci ha fatto vedere che si può costruire nella nostra vita, nella nostra comunità, nei nostri progetti, viene ostacolato, viene contrastato, viene veramente impedito, e quindi questo lavoro spirituale, che è un lavorio interno che ti cambia, ma anche un impegno che tu hai preso nei confronti di te stesso, della tua famiglia, della comunità, di crescere, di operare, di lavorare per il cambiamento tuo e della realtà intorno a te, sappi che non è molto apprezzato dal diavolo. Cioè, nel senso, quando vuoi cambiare, quando vuoi modificare lo status quo di alcune cose, quando ti vuoi opporre alle cose che vanno in un cattivo modo, sappi che c'è una energia negativa che ti vuole frenare. Ecco perché in questo verso che leggeremo, al capitolo 6, verso 7, di Neemia, ovviamente. Neemia 6, capitolo 6, verso 9, un verso solo, dove c'è una sintesi di quello che brevemente concluderò ora questa mattina come esortazione a tutti. Intanto a lavorare, ma a lavorare per Dio, a lavorare per quello che Dio ci ha messo davanti, senza impaurirci, senza scoraggiarci, senza tirarci indietro quando le situazioni diventano più difficili. E in questo verso c'è, come a dire, tutta una dimensione che ci fa comprendere come possiamo andare verso il progetto di Dio. Verso 9 dice: tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, così parla Neemia, oh Dio, fortificami. In questo semplice verso c'è un poco quello che realmente possiamo vivere nella nostra dimensione quotidiana, cioè la gente, e la gente tante volte non ispirata da Dio, ovviamente, perché lì si stava facendo un'opera spirituale, e lì tu, nel tuo impegno, nel tuo volere essere puntuale, nel tuo volere essere costante nelle opere spirituali, nel tuo volere essere offerta nel cestino, non solo che dai l'offerta, ma che entri nell'offerta tu come persona che si dispone a dire: Signore, serviti di me perché io possa essere un tuo strumento. E d'altronde Dio ti ha chiamato anche per questo. Attenzione, non c'è una situazione in cui ti compri con il lavoro l'approvazione di Dio, perché sappiamo che Dio ti ama a prescindere, Dio ti ha perdonato a prescindere, Dio non ti squalifica se tu non lo servi, però nel servizio c'è proprio la progettualità che Dio ha pensato per te, perché nel servizio nel lavoro, nell'impegno, c'è un beneficio per te spiritualmente, c'è un beneficio per gli altri, e quindi Dio desidera che tu possa essere costante nel tuo impegno, nella tua opera, nel tuo essere veramente consacrato al lavoro, all'impegno, a tutto quello che Dio ti ha messo davanti, alla responsabilità che Dio ti ha dato. Certo, questo è un desiderio di Dio, come è desiderio di Dio che il marito principalmente provveda all'economia familiare, e certamente oggi sappiamo che possono invertirsi i ruoli, ma possono contribuire entrambi i coniugi, ma è importante stare senza fare niente, non è qualcosa di buono. Sì, certo, noi possiamo avere anche poi solidarietà per quelle persone che vogliono vivere da nulla facenti, da nulla tenenti e da nulla volenti, non lo so. E tante volte questo mi meraviglia, ecco, perché tante volte penso, quando parliamo dei clochard, qualche altra volta l'ho detto, che ci sono persone che proprio non vogliono essere aiutate, cioè vogliono proprio vivere in maniera distruttiva. Allora io dico, noi dobbiamo costringerli per forza a vivere sotto un tetto, li dobbiamo costringere per forza, cioè se siamo nella libertà, purtroppo abbiamo la libertà di proporre l'aiuto, ma non lo possiamo imporre. E così è Dio con noi, ci può proporre tante cose, ma non ce le impone. Ma ritorniamo a questo lavoro di Neemia, che a un certo punto sente la paura della gente intorno. E cosa dice la gente intorno? Cosa dice il diavolo nella nostra vita e nel nostro impegno spirituale? Dirà proprio come ha detto qui: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Anche nel senso pratico, quante volte hai cominciato dei lavori pratici con convinzione, con forza, poi hai visto che non ci riuscivi, hai visto che era difficile, hai visto che non ce la potevi fare, hai perso il coraggio, inteso non come chissà, ma come la fiducia, la speranza, la convinzione che ci potevi riuscire, e allora il lavoro è rimasto in asso. Asso di picche, asso di cuori, asso, no, a parte lo scherzo, si è bloccato, si è fermato. E quante volte veramente le persone intorno a noi, le forze delle tenebre cercheranno di impaurirti, e attraverso la paura cercheranno di bloccare il tuo impegno spirituale, il tuo servizio, il tuo dare, anche il tuo dare la decima, anche il tuo dare, perché ti diranno non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, non puoi essere fedele a Dio in queste cose. Non ce la puoi fare a dare, ad essere costante, non ce la puoi fare ad andare in chiesa, non ce la puoi fare a venire ogni volta alle prove, non ce la puoi fare ad essere solidale, non ce la puoi fare a preparare 5 pasti per questo servizio sociale, non ce la puoi fare. Quante volte realmente verremo presi dalla paura di quello che ci circonda, delle circostanze, e in qualche modo il nostro coraggio verrà meno. E nel momento in cui viene meno il coraggio, nel momento in cui diciamo non ho coraggio di fare questa cosa perché forse perderò, perché forse non riuscirò ad arrivare a fine mese, perché forse ho troppe altre cose da fare, quindi non posso servire il Signore, non posso neanche riuscire ad essere puntuale in chiesa, non posso raggiungere degli obiettivi spirituali, non posso costruire le mura. Noi non dobbiamo costruire nessun muro, ma capite che costruire le mura di Gerusalemme significa fare vivere l'opera di Dio, fortificare l'opera di Dio, farla vivere nel massimo del desiderio che Dio ha per noi. Quante volte sono stato scoraggiato dalla paura? Ci alziamo in piedi. Quante volte siamo stati scoraggiati dalla paura? Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. E Dio ti sta dicendo questa mattina: si deve concludere, si può concludere, si può sviluppare il lavoro che abbiamo iniziato nella vostra vita? Si può? È possibile? E tante volte diciamo: no, Signore, ho paura, non ci posso arrivare, non ce la posso fare, mi tiro indietro. Ci sono tante circostanze avverse, ci sono tante difficoltà, ma Dio ti ha chiamato ad essere una parte importante di questo corpo che si chiama Chiesa, ti ha dato un ruolo importante. Essere membri di una comunità significa avere veramente un impegno importante. Io non capisco come tanti non riescano a comprenderlo. E vivono l'essere chiesa semplicemente come una sorta di partecipazione a un evento. Ma neanche, perché quando partecipi a un evento magari vai all'inizio, quando io dico spesso andiamo a vederci un cinema, non entriamo al secondo tempo, entriamo all'inizio, anzi. Perché? Abbiamo bisogno veramente di riprendere il coraggio. È una questione di coraggio, è una questione di fiducia, è una questione di riprendere la forza che Dio ci dà per essere fedeli, per essere capaci di andare fino in fondo. E infatti cosa, c'avevo altri versi in mente, ma mi fermerò qui. Cosa dice l'ultima parte? Ma ora, oh Dio, ma ora, oh Dio, me ne scappo? Ma ora, Dio, saluto tutti quanti? Ma ora, Dio, lo vedi come sto male? Lo vedi come sono debole? Sì, ma fortificami. E lui doveva dire: fortificami. Noi possiamo dire: Signore, tu mi hai dato la forza, tu mi hai dato la capacità, tu mi hai dato il coraggio, la fiducia per poter andare fino in fondo, per poter perseverare nelle opere buone, per poter essere perseverante. Per fare sì che la mia fatica in te, nella tua opera, non sia vana. E allora questa mattina, questa esortazione la vogliamo fare nostra, al di là di tutti quei problemi, difficoltà, paure fondamentalmente che hanno bloccato il tuo lavoro per Dio. Il tuo impegno per Dio, la tua fedeltà alle opere di Dio, tutto quello che è stato bloccato, Dio vuole ridarti il coraggio, come lo ha dato a Neemia, che poi ha fatto un'opera grandiosa e ha riportato questo benessere a Gerusalemme. Anche per la tua vita c'è un'opera meravigliosa dove veramente acquisti questo coraggio di rimetterti in un'ottica di impegno, di lavoro, secondo la sua energia che opera potentemente in te, dice la Scrittura. Non lo puoi fare con le tue forze, non lo puoi fare con le tue risorse umane. Dio ti ha messo un turbo dentro, ti ha messo una spinta per la quale puoi essere speso e spendere la tua vita al suo servizio. E il suo servizio è l'onore più grande. Il suo servizio è la benedizione più grande per la nostra vita, perché è quello che non finirà mai. I lavori umani finiranno, ma il suo servizio no. Preghiamo un attimo. Signore, grazie perché tu ci dai la capacità di servirti, la capacità di amarti, e ci dai soprattutto la capacità di superare le paure di quello che intorno a noi ci vuole scoraggiare e dire non ce la potrete fare, ma noi non fermeremo il lavoro per te, non fermeremo la chiamata che hai fatto nella nostra vita, e questo lo faremo grazie alla forza meravigliosa che metti in noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Amen.